Ok, cominciamo. Chi vuole anche da casa dire insieme, leggeremo i soliti due salmi di Re Davide Tehillim. Cominceremo a dire il 20, poi il 121, come al solito, per la situazione nel mondo, per la pace nel mondo, che i soldati e tutti gli ostaggi possono tornare a casa sani e salvi. Amen. Che ni razon, shir la maalot. E sai, nai ele harim anya voezre, esremi madonna eseshmai varez. אל ייתן עמוד גלך, אל ינום שומרך, הנה אלינו מלשון שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני אצילך, אל ידימינך יומם השמש, לא יקה כברך ולילה. אדוני ישמורך מקורש, בו נפשך, אדוני ישמור צאתך, ויחם אתה ואדוני מנמצך, מזמור דוד, יענך, אדוני ביום צרה ישגב, חשב על יעקב, ישלח עזיך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך, ואלעז חדש נשא לה, יתן לך קרבך, וכל עצתך ימלא. נר אמונה ברשותך ושם אלוהינו נדגולים עליה, אדוני כל מי שאלותיך, אתה יודעת כי הושיע, אדוני משיחו ינום בשמי קודשו בגבולות ישר ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר המה קרה ונפלנו. ואנחנו קמנו, ואני תודה, אדוני ישם לך יעננו ביום קוראינו, אמן, כי נרצון כסתסרה סטסה, טוטו כסתו דיזורדן אל מונדו פוסטה ספרירה. יאו ספיקיאמו כמשיח ונגע, אמן, פרסטו, פרסטו, פרסטו. אקושי כבר, פרשת די ויירה. Le settimane passano, stiamo andando avanti nel racconti e siamo arrivati già la settimana scorsa a parlare di Abramo. Questa settimana andiamo di nuovo avanti a parlare di Abramo, una parasha molto piena, ricca di insegnamenti, come d'altronde tutto di Bereshit è ricco di tanti insegnamenti morali, spirituali, umani e così via. La Torah racconta che settimana scorsa Abramo riceve il comandamento da Hashem di fare la circoncisione. Abramo ha già 99 anni quando Dio gli chiede di fare la circoncisione. E questo finisce la parasha scorsa. La parasha di questa settimana inizia dicendo Vayera Elav Hashem, che Dio va a visitare, Dio si rivela ad Abramo, perché era il terzo giorno dopo la sua circoncisione. E noi sappiamo che il terzo giorno della circoncisione è il giorno che fa più male, perché la ferita comincia a chiudersi, perciò proprio quando comincia a arrivare la guarigione, in realtà è il giorno più difficile, il giorno più duro, il giorno più doloroso. Perciò Hashem, visto che Hashem quando chiede di fare una mitzvah, lui la fa per primo. Tutte le mitzvot che noi abbiamo nella Torah, in qualche modo, Dio anche lui le mantiene, le mitzvot che lui ci chiede di fare. Dio ci ha insegnato nella Torah che bisogna andare a visitare una persona quando è malata, è una cosa importantissima. Perciò anche Dio viene a fare visita ad Abramo nel terzo giorno della Milà, è il giorno in cui più fa male, il giorno quando sta per cominciare a guarire. Perciò Vayera vuol dire si è fatto vedere, si è rivelato. Benissimo. C'è una storia molto molto interessante del Rebbe Rashab, il quinto Rebbe della dinastia di Lubavitch. Lui quando era bambino, che aveva 4-5 anni, è andato a scuola e ha studiato la parasha di Vayera. Torna a casa in lacrime, piangendo. Il nonno gli dice: cosa è successo? Perché piange? E lui racconta che appena studiato oggi a scuola la parasha, che appunto Dio si è rivelato ad Abramo, e allora lui piange: perché a noi non si rivela? Perché a me non si rivela? Anch'io voglio che Dio si riveli a me. Parentesi, qua vediamo come i bambini di una volta, specialmente i bambini tzadikim che hanno un'educazione ferrea, oggi i bambini piangono per giocattoli, per la PlayStation, per le caramelle o cose simili. Una volta i bambini piangevano perché Dio non si rivela anche a me. Già questo di per sé è una storia con tanti insegnamenti. Ok, il nonno quando ha sentito le motivazioni del pianto del nipote gli dà una risposta che è da capire. E gli dice: quando un ebreo, un tzaddik come Avraham Avinu, che all'età di 99 anni decide di volere fare la circoncisione, allora lui merita che Dio si riveli a lui. Cosa vuol dire questa risposta? La domanda è chiara, lui voleva vedere la rivelazione di Dio e ci sta. Ma la risposta, se non la spieghiamo, non è abbastanza chiara. Cosa vuol dire la risposta del nonno? Dice, la Milà è un qualcosa che noi facciamo, la circoncisione è una cosa che ci aiuta a perfezionare la nostra persona. Lo facciamo da bambino, la Milà una delle cose che fa è di rallentare, spegnere un pochettino, calmare un pochettino il nostro istinto animalesco, il nostro Yetzer Hara. La Milà è qualcosa di grandioso. Adesso, Abramo aveva 99 anni e c'è scritto che una persona arriva a 100 anni, ormai il suo Yetzer Hara non funziona più, le sue inclinazioni al male, ormai è vecchio, non ha più istinti animaleschi. In più, Abramo tutta la sua vita l'aveva dedicata, anima e corpo, a Dio, già da 3 anni, ricordiamoci, ricordiamoci, Abramo era vissuto in una generazione di totali idolatri. Non era come oggi che conosciamo Dio, che abbiamo ricevuto la Torah. Nella sua generazione non esisteva il concetto di un unico Dio. Ogni statua, ogni vaso, ogni qualcosa, gli alberi erano delle divinità. Lui invece, all'età di 3 anni, aveva già capito che c'è un solo Dio. E tutta la sua enfasi, la sua forza, tutta la sua vita l'aveva dedicata a insegnare alle persone che c'è un unico Dio. Ma attenzione, Dio non si era ancora rivelato a lui. Dio si rivela a lui soltanto settimana scorsa quando lui ha già 75 anni, dicendogli Lech Lecha, vai via, eccetera. I primi 75 o 72 anni della sua vita, Abramo ha seguito Dio con la sua intelligenza, con il suo pensiero, vuol dire anche se Dio non era mai apparso a lui, non gli ha mai dato un segno, Abramo era come se l'avesse già visto, conosciuto. Perciò quando una persona del genere, tornando alla risposta del mondo, quando una persona del genere che è a un passo da 100 anni e automaticamente il suo corpo è raffinato, in più uno come Abramo, che tutta la vita l'ha dedicata a divulgare la parola di Dio, il monoteismo, lui poteva per queste due ragioni, e per altre ancora probabilmente, poteva pensare, ma io ormai sono un tzaddik, io ormai non ho bisogno di fare anche la circoncisione che mi aiuta a diventare più completo, che mi aiuta a diventare un tzaddik, io lo sono già arrivato. Invece Avraham neanche per un attimo pensa a questo pensiero che potrebbe essere lecito. Beh, io sono già arrivato, non ho bisogno della circoncisione in sé. Invece Abramo dice, ah, Dio mi dice di fare, vado e la faccio subito. Quando lui vedeva che nonostante tutto quello che aveva fatto, le peripezie, le sofferenze, le prove che aveva fatto per Dio e le aveva sorpassate tutte, non ha detto, non ho bisogno. Ha detto, ho trovato qualcosa che, ancora un qualcosa che posso fare. Perciò per lui vedere un qualcosa che poteva perfezionare ancora di più la sua connessione con Dio, lo rendeva felice e lo faceva. E attenzione, fare una circoncisione all'età di 99 anni, ma anche fisicamente parlando, non è una cosa facile, è una cosa pericolosa. E tra l'altro, lui l'ha fatta da sola a se stessa la circoncisione, non aveva neanche la comodità che qualcun altro gliela facesse, l'ha fatta da solo. Perciò mettendo tutte queste cose insieme, sia le motivazioni tecniche, fisiche, materiali che quelle spirituali che abbiamo elencato, il nonno gli dice, beh, uno come lui che ancora ha voglia di crescere e di mettersi in gioco e di dire non sono ancora perfetto, lui merita che Dio si riveli a lui. La morale di questo insegnamento è: noi che siamo lontani anni luce di essere grandiosi come Abramo, a volte facciamo questo tipo di ragionamento. Quando qualcuno magari già sta tenendo il kasher come si deve, magari anche il Shabbat, e magari mette anche tefilin, cose varie. Magari a volte tra noi diciamo, beh, io mi sono già creato la mia identità, faccio queste determinate mitzvot, non ho bisogno adesso di crescere ancora, sono arrivato, ho dato, sono arrivato, mi sono prefissato un goal dove arrivare, ci sono arrivato e sono contento con me stesso. Abramo ci insegna che no, la Torah è infinita. La connessione con Dio è infinita, più si può, più abbiamo modo di poterci connettere con Lui e più dobbiamo essere felici di prendere al volo le possibilità di fare mitzvot per connetterci con Dio e non dire, ho fatto abbastanza. Ok, questo è il primo insegnamento. Lui si trova, appunto, per rafforzare la personalità grandiosa di Abramo, era il terzo giorno della sua circoncisione, no? Abbiamo detto che Dio viene a visitarlo. È il giorno più doloroso. Dov'era Abramo? Non era a letto come doveva essere, a riposarsi, a riprendersi fisicamente. Abramo era sull'uscio come ogni giorno dell'anno, era sull'uscio della sua tenda che aspettava viandanti, perché il suo lavoro che cos'era? Lui aveva aperto questo grande ristorante, o chiamiamolo centro Chabad, vogliamo chiamarlo Bet Chabad, che lui faceva entrare le persone in casa sua, dava da mangiare e parlava con le persone, cercava di, appunto, era il suo metodo principale di poter insegnare di un unico Dio. Infatti lui dava da mangiare gratuitamente e quando le persone volevano pagare, lui diceva no, non devi pagare me, non devi ringraziare me, ma piuttosto fai una benedizione a Dio, riconosci che questo cibo arriva da Dio. E in questo modo, passo dopo passo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, lui è arrivato a insegnare a tante, tante, tante persone dell'unicità di un Dio. Il giorno più doloroso della sua vita, anziché, ripeto, stare a letto, Abramo era lì che aspettava ospiti, però nessuno passava. Perché nessuno passava? Perché Dio voleva dare un giorno di tranquillità ad Abramo e ha fatto sì che quel giorno fosse estremamente caldo, in modo che nessuno andasse nel deserto a girovagare, in modo che Abramo poteva stare tranquillo. Però Abramo non era tranquillo. Abramo era lì che cercava ospiti, lavoro da fare, insegnare. E quando vede che Abramo è sofferente del fatto che nessuno arriva, allora Dio manda i famosi tre angeli, ma questi tre angeli erano in sembianza umana. Abramo non riconosce che loro erano degli angeli. Ah, quando la scena è così, quando Abramo sta parlando con Dio, che Dio si è rivelato a lui, nel momento che stanno chiacchierando, arrivano questi tre angeli in sembianza umana. Cosa fa Abramo secondo voi? Abramo dice, scusa Dio, non ho tempo per te. Ho degli ospiti da curare, dare da mangiare, insegnargli di Dio. Scusami tanto, smette di parlare con Dio e lascia Dio e va a questi tre beduini, in sembianza di beduini, a farli entrare in casa, a farli mangiare, e così succede. Da qui i maestri insegnano una cosa che è più importante: accogliere le persone, portare persone in casa, ospitare persone. E ospitare non vuol dire soltanto farli entrare in casa e dargli da mangiare. Ospitare vuol dire anche ospitare nel tuo cuore, ascoltare le persone, sentire i loro problemi, dare una parola di conforto, ovviamente dare da mangiare, da bere e così via. E Abramo in quel momento, ah, finalmente sono arrivati degli ospiti, lascia Dio per andare a questi tre. Questi tre che erano degli angeli, avevano ognuno avevano un compito. Uno di loro era appunto di portare, si chiama Refaele, che era l'angelo della guarigione, Refuah, a portare la guarigione ad Abramo. Un altro era per dirgli che da qui a un anno lui avrà un figlio da Sara. Ricordiamoci, Abramo e Sara hanno avuto Isacco dopo tanti anni che erano sposati, non riuscivano ad avere figli. Abramo aveva 100 anni quando è nato Isacco. Uno dei due angeli, uno dei tre angeli, era appunto venuto a dirgli: guarda che da qui, esattamente fra un anno, tu avrai un figlio da Sara che chiamerai Isacco. E poi il terzo angelo, perché ogni angelo ha una missione, perciò i tre angeli sono venuti ognuno con la propria missione. Il terzo angelo è venuto a avvertire Abramo della volontà di Dio di voler distruggere Sodoma e Gomorra. Dio dice, ha visto che la città, sappiamo la storia, che adesso andremo a leggere, vede che questa popolazione erano tutte delle persone malvagie e vuole distruggere Sodoma e Gomorra. Però dice Dio una cosa interessante, come posso fare un qualcosa senza dirlo, avvertire Abramo? Interessante. Abramo era un umano, Dio era Dio e padrone del mondo, eppure Dio dice, lui è un tzaddik. Io non posso tenere nascosto qualcosa dal mio braccio destro, dal mio primo, è il primo che va in giro a dire che io esisto. Come faccio a fare qualcosa alle sue spalle senza dirlo? Questo qua impariamo che Hashem quando fa qualcosa, lui vuole coinvolgere anche i tzadikim della generazione. Parla con loro e gli dice, e molte volte, come in questo caso, i tzaddikim cercano di persuadere Dio di non fare qualcosa di male. Infatti Abramo comincia a discutere con Dio, ma come? Vuoi ucciderai una città? Forse sono delle persone buone e tu ucciderai il bravo con il cattivo? Guai a fare una cosa del genere. Comincia a fare il famoso barattare, forse troveremo 50, 50 giusti, forse 40. Alla fine neanche 10 persone hanno trovato e alla fine Hashem decide di distruggere Sodoma e Gomorra. Di qui vediamo di nuovo la responsabilità del tzaddik. Forse per questo che Dio ha voluto dirlo ad Abramo, perché voleva che qualcuno cercasse di difendere, però quando hanno visto che non c'è di cosa difendere, allora Dio ha detto ucciderò, distruggerò la città. Ok, cosa succede? In questa città abitava Lot. Sodoma, la Torah racconta che all'inizio Lot era il nipote di Abramo, figlio del fratello. All'inizio loro vivevano insieme, poi ognuno aveva tante ricchezze, gregge, eccetera. Allora i loro pastori litigavano tra di loro per dove pascolare, eccetera, eccetera. Abramo dice, senti, noi siamo parenti, siamo famiglia, non litighiamo, separiamoci, vai. Dove tu vuoi, vai, io andrò dalla parte opposta, così avremo spazio da per pascolare e non avere discussioni. A quel momento lì, Lot decide di andare verso Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era conosciuta per essere un posto di persone malvagie, ma lui lì vedeva ricchezza, vedeva tante occasioni. E ha voluto scegliere piuttosto di scegliere un posto tranquillo dove lui potesse curare la sua anima, crescere e stare vicino allo zio, piuttosto ha deciso di andare in un posto dove poteva coltivare ricchezza. E adesso arriviamo a raccontare questa storia qua. Però prima di raccontare la storia degli angeli che vogliono salvare Lot, dobbiamo raccontare un qualcosa di particolare, di singolare. C'è, sapete, quando leggiamo la Torah di Shabbat al Tempio, nei rotoli, la leggiamo con una musica, con una cantilena, quello che si chiamano i Teamim, una sorta di, chiamiamole, note musicali, no? Ci sono diverse note musicali che il cantore legge secondo queste note. Queste note musicali ognuno ha un significato specifico, vuol dire il modo come cantiamo la tonalità di quella nota musicale ci fa capire di cosa sta succedendo in questo momento nella storia, nel susseguirsi della storia. Ok? Perciò è collegato con l'avvenimento. C'è questa nota che si chiama Shalshelet, che vuol dire anche catena. La forma di questa nota musicale è come una Z, che qualcosa che va a zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. Questo Shalshelet, abbiamo spiegato che ogni nota musicale ha un significato. Il tono ci fa capire un certo significato. Infatti, questa Shalshelet si canta così. Vedete? Va su e giù, su e giù, oppure zigzag. Non è una cosa, è una nota che va su e giù, su e giù. Cosa sta a simboleggiare questa nota musicale? Molto interessante. Questa nota musicale rappresenta, quando la troviamo nella Torah, vuol dire che in questo momento c'è qualcuno che ha una crisi esistenziale. Infatti, zigzag vuol dire su, giù, su e giù, e su e giù, e su e giù. Vuol dire crisi esistenziale in qualcuno che sta per avere un combattimento interno e indeciso, c'è ambivalenza, faccio o non faccio. Quando c'è questa nota, sta a indicare questo tipo di situazione, ambivalenza. Ok. Ci sono diverse situazioni nella Torah che hanno questa nota musicale. Stasera andremo a, anche se velocemente, andremo a leggere, a raccontare le storie di chi ha avuto questo momento di ambivalenza e in che situazione. Una è appunto Lot, che non voleva uscire, ma lo teniamo per ultimo. Parliamo della seconda volta che c'è questa nota musicale, che la troviamo tra l'altro settimana prossima nella parasha di Chayei Sarah. Cosa succede? Succede che appunto Isacco nasce, Isacco cresce, nel frattempo la mamma Sarah muore, perciò Abramo ha la responsabilità di trovare una moglie per suo figlio Isacco. Vi ricordate la storia? Abbiamo raccontato anni fa. Abramo manda il suo servitore, il suo braccio destro, il suo fidato Eliezer. E dice a Eliezer: vai nella mia città nativa e cerca una moglie per mio figlio Isacco. Io voglio che sia della mia città, vai a trovare una moglie per Isacco. E sappiamo la storia che non gli dice dove andare, cosa fare. E in quel momento Eliezer, il servitore, comincia a pregare a Dio: aiutami in questa missione e dà il famoso segno quando arriverò in questo paese, la ragazza che si offrirà di dare da bere a me, Cammelli, allora tu sarai il segno che tu mi stai dando per capire che questa è la ragazza giusta. Perciò, in poche parole, qui Eliezer sta facendo un patto con Dio per aiutarlo nella sua missione di trovare una moglie per il suo capo. Ecco, qui è uno dei casi che la Torah ci racconta che c'è ambivalenza. Cosa? Eliezer aveva una figlia. Questa figlia era in età di matrimonio. Eliezer auspicava, sperava che lei potesse meritare di sposare Isacco. Lui voleva avere un consuocero come Abramo, un genero come Isacco. Però Isacco gli aveva detto: non sa da fare, per motivi che non stiamo qui a spiegare. Perciò, da una parte, fate attenzione, da una parte Eliezer, che era il servo onesto, che amava il suo padrone, tant'è che parla con Dio e dice: aiutami in questa missione, però giù giù, profondo nel suo cuore, Eliezer voleva in realtà far sposare la sua figlia. Quando arriva e incontra la ragazza la porta a casa, fa conoscere la sua famiglia, eccetera, eccetera. Lui si trova in questo momento qua che in realtà comincia a dire delle cose che senza neanche accorgersene, le cose che sta raccontando stanno mandando in fumo la missione che lui doveva prendere questa ragazza, perché loro non volevano mandare via la loro figlia. Era piccola, poi era la brava della famiglia, allora era una famiglia di poco di buono. Lui dice delle cose che sta quasi rovinando il piano, anziché convincerli a lasciare andare la figlia, dice delle cose che potrebbero far pensare al contrario. Quando Eliezer si accorge che lui sta mandando in fumo il piano, perché è la cosa di suo subconscio, talmente dentro voleva che sua figlia la sposasse e non questa ragazza, senza malignità, senza cattiveria, subconscio lui fa un qualcosa che sta per rovinare tutto l'andamento del piano di Dio. Ma quando si accorge che di quello che sta facendo, subito cambia comportamento e fa di tutto, e poi ci riesce, di convincere i genitori di mandare via Rebecca, la moglie, la futura moglie, di farla andare anche se lei era piccola. Ma c'è cosa vediamo qua? Vediamo una persona onesta, sincera, che è preso tra due fuochi. Vuole tanto una cosa, ma ne vuole tantissimo la cosa opposta, perciò sta combattendo tra sé e sé. Però quando capisce il suo sbaglio, subito torna indietro e porta la missione a completo. Vedete? C'è un conflitto interno che però lui è capace subito di curare, perché lo vedremo più avanti. E questo era uno dei casi dove c'è ambivalenza. Voglio, non voglio, ma alla fine le cose vanno bene. Un altro caso è quando, più avanti nella storia, Giuseppe viene mandato, venduto dai fratelli, arriva in Egitto, arriva a lavorare a casa di questo Potifar. E sappiamo la storia, la moglie di Potifar voleva sedurlo, Yosef era bellissimo. E Yosef non voleva mai avere un rapporto sbagliato, proibito con questa donna, e tutti i giorni diceva no, 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 rifiutava, rifiutava. Un giorno lei non ce la faceva, lei faceva di tutto per avere Giuseppe. Un giorno che era un giorno festivo della loro religione, nessuno era in casa, tutti erano al culto, lei si è finta malata. Giuseppe entra per fare i suoi lavori quotidiani e lei dice: questo è il momento che io posso prendere Yosef, non c'è nessuno, e unirmi a lui. In quel momento, dopo tanto tanto tempo che Yosef continuava a rinunciare, a mandarla via, Yosef era giovane, aveva 17 anni. In quel momento la Torah ci viene a raccontare che Yosef è in questa situazione di ambivalenza. Da una parte non vuole fare un peccato, lui è un tzaddik, lei tra l'altro è una donna sposata, è la moglie del suo capo che lui rispettava, ma d'altra parte dentro di lui in quel momento si era acceso un qualcosa che lui stava per cedere. Perciò di nuovo vediamo ambivalenza, una persona che tanto vuole, tiene a qualcosa, perciò la sua integrità spirituale, ma d'altra parte c'è un essere, un qualcosa che li brucia, che voleva anche lui, stava per cadere ad avere un rapporto proibito con questa donna. Ma lui Yosef era un tzaddik, lui non è caduto, nonostante fosse giovane, che nessuno l'avrebbe visto, lui non è inciampato in questo peccato. Viene raccontato che lui, in quel momento, gli appare nella finestra l'immagine di suo papà. Così raccontano i maestri. Ha visto Giacobbe, l'immagine di Giacobbe dalla finestra. E quando lui ha visto l'immagine di Giacobbe, che era un tzaddik, il suo maestro, il suo esempio di vita, il suo amore, il suo padre, in quel momento, quando gli è apparsa la visione del papà, subito lui ha avuto la forza di scappare da questa donna e non fare nessun tipo di peccato. Lui, vedendo l'immagine del papà, ha visto l'integrità del padre, ha visto l'educazione che gli ha dato, l'esempio di vita che lui era per lui. Allora Giuseppe dice: ma io sono figlio di Giacobbe, come posso per un attimo, pochi attimi di piacere fisico, rovinare la mia anima, deteriorare la mia spiritualità? Perciò vedere, ed è per questo che noi impariamo che guardare un tzaddik, avere le foto di un tzaddik in casa, adesso che esistono le foto, ci aiutano a a darci ispirazione, a connetterci con Dio, a pensare alle cose giuste, ad avere la faccia di un tzaddik che ci risveglia l'anima, proprio come è successo a Giuseppe. Perciò qua vediamo che era molto preso e aveva questo conflitto interno, ambivalenza totale, però lui è riuscito a trattenersi e a non fare qualcosa di male. Perciò qua vediamo il secondo caso, dopo Eliezer, che lui stava per sbagliare, però poi si è trattenuto. E arriviamo adesso al terzo caso, il caso della nostra parashah. Il caso di Lot. Abbiamo spiegato che Lot, gli angeli vengono a salvarlo per merito di Abramo. Lot non era a livello di Abramo, però Dio dice: lo voglio salvare grazie ai meriti che ha suo zio. Manda gli angeli, due di questi tre angeli vanno a Sodoma. E gli dicono che da qui a poco Sodoma viene distrutta, prendi tutta la tua famiglia, usciamo prima che sia troppo tardi. E anche qui vediamo il terzo personaggio che parla di ambivalenza, di conflitto interno, era proprio il nostro Lot. Lot non voleva andare via da Sodoma. Lot era una persona. Lui non voleva uscire perché era una persona estremamente ricca. Lì aveva piantato tutto il suo futuro. Era ricco, era importante. Lui era un giudice. L'avevano nominato giudice, vuol dire leader della città. Potete immaginare uno che viene, un forestiero che viene da fuori, in un posto così chic, così. Le persone erano brutte, ma era un posto ricco, un posto con. E lui diventa addirittura un sindaco, un capo, un giudice della città. Allora lui, da una parte, capisce che qua fra poco tutto viene distrutto, ma è ambivalente, non vuole uscire. Tant'è che gli angeli lo tirano con forza a andare via, lui, la moglie e le figlie, perché Lot in realtà era ambivalente, ha dovuto combattere tra sé e sé. Vuol dire lasciare tutto quello che aveva, i suoi onori, la sua carica, l'importanza, la ricchezza, lasciare tutto e andare via da lì. Perciò lui, che non era un tzaddik, gli dispiaceva questo. Era combattuto, aveva questo conflitto interno. E abbiamo visto oggi, spero che abbiate visto il video che ho fatto. Gli angeli gli dicono: non giratevi indietro quando andiamo fuori dalla città di Sodoma, guardate avanti e non giratevi indietro. E abbiamo spiegato diverse motivazioni perché non doveva guardare indietro, perché gli angeli volevano che lui sradicasse, lui e la famiglia, che sradicassero di non soltanto uscire fisicamente, ma se tu esci fisicamente, ma il tuo cuore e il tuo pensiero sono ancora lì, appartieni ancora lì. Allora gli angeli hanno detto: non giratevi, non guardate indietro, perché se guardate indietro è come se appartenete ancora lì, come il vostro cuore è ancora lì. Dovete sradicare l'idea della malignità di questo posto. Guardate avanti, andate avanti, fate una vita nuova. Oppure c'è un altro insegnamento che abbiamo spiegato, che quando guardi indietro una volta nella tua vita sei demoralizzato perché vedi gli sbagli che hai fatto, allora diventi debole. Per tante ragioni gli angeli dicono: non guardate indietro. Cosa succede? La moglie di Lot, quando escono, lei disubbidisce. Lei non ce la fa. È più forte di lei. Si gira verso la città che era in fiamme, perché lei veramente apparteneva a quel posto, era nativa di quel posto probabilmente, voleva essere lì. Perciò lei capiva che Sodoma era male, ma era più forte di lei. Usciva, ma era dentro. Anche lei era ambivalente. Cosa impariamo da questa storia qua? Che loro capiscono che c'è il male, ma non riescono in un modo naturale, a uscire. Almeno Lot non si gira, ma la moglie si gira. Lot non si gira, ma gli dispiaceva, era molto insicuro del fatto che doveva uscire da quel posto. Qua impariamo una cosa grandiosa. Da tutte queste storie di ambivalenza che abbiamo raccontato stasera, i maestri ci insegnano che per risolvere un problema bisogna riconoscere l'esistenza. Quando tu, la psicologia ti insegna, la medicina anche ci insegna, quando tu sei malato, il primo passo verso la guarigione che cos'è? Conoscere la tua malattia. Vuol dire, prima di tutto devi sapere che sei malato. Perché c'è gente purtroppo che muore perché hanno una malattia in corso che non sapevano e non sapendo non hanno curata. Perciò la Torah ti insegna la psicologia, la medicina e la Torah lo riporta. Il primo modo per guarire è conoscere, riconoscere che c'è una malattia, che c'è un problema fisico, psicologico. E poi, una volta che riconosci che sei malato, fare di tutto per guarire. Ma già il fatto che lo sai, già questo è metà guarigione. Perciò, ci insegnano i maestri, per risolvere un problema bisogna riconoscerne l'esistenza e fare di tutto per guarire, risolvere questo problema senza scappare. Non devi scappare da questa cosa, perché se tu scappi da questa cosa interiore che ti dà fastidio, oggi magari sei riuscito ad allontanarlo, ma un domani ti riprende, perché se non aggiusti, è una cosa che sappiamo, no? Se tu non aggiusti qualcosa nella tua mente, se è qualcosa a livello psicologico, se è un brutto ricordo, un'infanzia difficile, una caduta, quello che sia, se tu pensi che non pensandoci o in qualche altro modo le cose si risolvono? Non si risolve niente. Non puoi scappare dalla cosa, lo devi affrontare e lo devi curare. Identificarsi per un problema con un amico, una persona, una malattia, un problema con Dio, qualsiasi sia la forma di problema, non bisogna scappare, bisogna affrontare finché riusciamo a guarire. Molte volte non riusciamo a guarirlo da soli. Molte volte abbiamo paura di qualcuno, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta, un problema, un dottore, un psicologo, un rabbino, quello che sia il caso. Bisogna affrontare le cose fino in fondo. Lot, nipote di Abramo, esita ma non si gira. La moglie invece si gira. Perché la moglie si gira? Possiamo imparare qua un altro insegnamento. Quando non riesci a fare qualcosa, non cercare di sciacquarti, di lavarti la coscienza dicendo tra te e te, beh, in fondo quella cosa non è così importante, dai, non ha così valore. Come la moglie Lot, no? Lei è andata, fa, ma dai, non è così importante, mi giro. Non è così importante questo comandamento. Molte volte noi, cosa facciamo? Vogliamo fare qualcosa, vogliamo arrivare a un livello superiore e poi non ci riusciamo. Anziché dire va bene, non sono riuscito, ci riproverò e magari riuscirò anche 100 volte. Una persona può cadere, rialzarsi e poi anche 100 volte. Ma una persona che dice ah, alla prima volta che riesce a fare una cosa, Shabbat, ipotesi, questa settimana vuole provare a fare Shabbat, va bene, uno riesce a fare Shabbat. Magari soltanto la sera, il giorno dopo è stanco, vuole fare qualcos'altro, una trasgressione. Allora non deve dire, va bene, ma dai, tanto Shabbat non è una mitzvah così importante, dai, solo perché lui ha fallito. Deve essere onesto con se stesso. Deve dire, non ce l'ho fatta? Ok, prossimo Shabbat farò un po' in più. Finché da qui a un anno, da qui a 6 mesi, quello che sia, riuscirò pian piano a fare tutto Shabbat. Ma non dire, cercare di ingannare la tua psiche dicendo non è importante Shabbat. Dico Shabbat per fare un esempio. No, dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Se vogliamo arrivare in alto, crescere, migliorare la nostra vita, se ho una meta e non sono ancora riuscito ad arrivare a questa meta, non devo sminuire la meta, devo dire non ce l'ho fatta, pian piano ci arriverò. Come la volpe, no? che dice che vuole arrivare all'uva, non ci arrivi, dice, non la voglio, l'uva era acerba, no? Ok, torniamo a Lot. Abbiamo detto prima che Lot era una persona importante, era ben voluto, era un giudice e così via. Cosa succede? Quando arrivano gli angeli, in sembianza umana, la città di Sodoma e Gomorra era riconosciuta per nessuno può portare ospiti. Era una città appunto molto ricca, erano circondati da città povere e allora tutti allora avevano la fobia, che cos'era? Che i poveri venissero in una città ricca a chiedere elemosina, aiuto e quant'altro. Poi c'è la regola della città era, noi non vogliamo nessuno da fuori. Se qualcuno dei cittadini ospita qualcuno da fuori, verrà ucciso. Questa è la regola. E questo era il motivo della loro malvagità, che Dio voleva distruggere Sodoma e Gomorra. Benissimo. Arrivano questi angeli a casa di Lot per salvarlo, per parlare e portarlo via. Tutta la città si accorgono, vengono a sapere, probabilmente qualcuno ha visto, è andato a fare la spia. Lot ha portato ospiti in casa, andiamo a vedere. Infatti, dopo un attimo, tutta la città si piomba a casa di Lot. Vogliono spaccare la porta, vogliono fare del male agli ospiti e così via. Cosa dicono in quel momento a Lot? Ascoltate bene. Lui era stato eletto da loro come giudice, come leader, persona importante. Quando arrivano gli angeli e vanno da loro, lui cosa dice? Lot. Dice, per favore, non fate del male, sono i miei ospiti. Non voleva che li uccidesse, non sapeva che era degli angeli, era una sembianza umana. Non fate del male, non uccidete, sono ospiti miei. È lì che Lot riceve una secchiata di acqua ghiacciata in faccia. Loro dicono: tu sei un forestiero, non sei neanche uno di noi, perché era venuto da un'altra città. Non dirci cosa fare, torna in tuoi ranghi. Vedete? Lot si sente dire dalle persone che lui apprezzava la loro presenza. Fino a un attimo fa lui era uno di loro, appena fa un qualcosa di uno sgarrato, ma che ti credi di essere? Non sei uno dei nostri, sei un forestiero, non ci dire cosa fare. Cosa ci ricorda questa frase? Una cosa triste. Quando stava per scoppiare la seconda guerra mondiale, prima, gli ebrei in Germania. Gli ebrei in Germania si sa che si sentivano tedeschi più ancora dei tedeschi. Credevano nella Germania madre. Perché finora tutto andava bene. Era un posto finora civile. Un posto avanzato, la Germania in Europa era sempre al numero uno. Gli ebrei in Germania amavano stare in Germania. E quando cominciavano i primi segnali della crescita del nazismo, loro non volevano credere. Non riuscivano a credere che la Germania potesse mai fare qualcosa del genere a loro, che loro avevano così tanto messo le loro forze nella Germania, il loro lavoro, la loro mente, proprio come Lot. La Germania in un attimo ha dimenticato che erano gli ebrei, quanto magari avevano contribuito alla società, e loro in modo molto veloce sono stati rigettati e uccisi. Vuol dire, loro, i nostri fratelli in Germania, non stiamo giudicando, stiamo studiando un pezzo di storia per imparare, che sia chiaro. Loro, come Lot, avevano lo sbaglio, che cos'era? Che che loro si sentivano sicuri della loro posizione materiale perché, finora la Germania era tutto a posto, finora Sodoma e Gomorra mi hanno. Allora avevano riposto troppa fiducia in un posto che però velocemente li ha traditi. L'insegnamento che dobbiamo trarre è mai dimenticare la propria identità. Gli ebrei in Germania a un certo punto si sentivano più patrioti, più tedeschi che forse ebrei. Non bisogna mai dimenticare la propria identità, perché quando noi dimentichiamo la nostra identità ebraica o la disprezziamo, eccetera, i nostri nemici ci disprezzano. Ricordiamo quello che ha detto Rav Sacks, è una cosa che è molto logica. I gentili, vuol dire i non ebrei, rispettano gli ebrei che sono fieri di essere ebrei. Perciò un non ebreo, quando vede che un ebreo rispetta la propria identità, il non ebreo lo rispetta, perché dice wow. Ha coraggio di combattere per la sua identità. Ma quando l'ebreo è il primo a non rispettare la propria identità, il non ebreo farà di peggio. Lo stesso che ti rispetta per quello che tu sei, se vede che tu non rispetti te stesso, lui ti vorrà mancare di rispetto e anche ucciderti. Perché tutto dipende da come noi approcciamo la nostra identità. Perciò Lot preferiva rimanere a Sodoma perché li rendeva di più. Lui aveva soffocato la sua anima col suo continuo conflitto interno. Preferiva rimanere lì piuttosto di dire: qui non è per me. Io sono nipote di Abramo e devo continuare l'educazione che mio zio mi ha dato. Invece lui no. Aveva svenduto la sua anima per fama. Perciò l'insegnamento è: quando una persona ha un conflitto interno, perché stasera stiamo parlando di questo, conflitto interno. Quando hai un conflitto interno e tu non affronti gli sbagli che hai commesso, cosa fai? Stai creando un disturbo psicologico e porti tristezza e ti chiudi in te stesso. Quando sei ambivalente e non curi, questo può rimanere un disturbo nella tua psiche e addirittura, abbiamo studiato anni fa, che quando una persona ha una turbe, qualcosa che lo turba interiormente, se non lo cura, lui tramanderà questa turbe anche ai figli. Non volendo, non capendolo neanche, ma quando tu soffri di qualcosa che non metti a posto, se non ti curi, anche tuo figlio avrà la stessa malattia, la stessa turbe psicologica che tu hai. Perciò il punto è qua, bisogna affrontare gli sbagli. Bisogna capire quello che siamo, bisogna valorizzare la nostra persona e non dire va bene, faccio finta di essere un milanese, un romano, quello che sia, perché voglio far parte della società, non voglio che si dica che io sono differente. No, noi siamo differenti perché abbiamo la Torah. Fisicamente siamo tutti uguali, ovvio, ma noi abbiamo una missione. Abbiamo la Torah, abbiamo le mitzvot, abbiamo la sinagoga, abbiamo Shabbat, abbiamo la nostra cultura. Non possiamo svendere 3.300 passa anni di storia per voler essere uguali agli altri. Quando noi facciamo questo, gli altri saranno i primi a dirci: tu sei uno sporco ebreo, ritorna da dove sei arrivato. E ce lo meritiamo se ce lo dicono, perché molte volte quando ci dicono sporco ebreo, ci ricordiamo che siamo ebrei. È brutto, chiedo scusa che dico queste cose, è brutto, ma è la realtà dei fatti, è la storia dell'ultimo centenario, questa è la storia. Quando noi ci dimentichiamo chi siamo, gli altri ce lo ricordano, ma ce lo ricordano in un modo brutto, ci ricordano uccidendoci, con il pogrom e così via. Perciò mai dimenticare chi siamo, mai scappare dalla realtà. Lot preferiva vivere nella bugia, ingannare se stesso per tutta la vita, pur di non ammettere che ha sbagliato. E questo è anche un altro problema. Molte volte noi ci accorgiamo che abbiamo sbagliato, ma continuiamo a fare quello sbaglio per non ammettere in primis a noi stessi, ma anche agli altri, che ho sbagliato. Conoscete questa cosa? Una persona si accorge che sta sbagliando, ma non vuole ammettere. Inconsciamente non vuole ammettere a se stesso che sta sbagliando. Cosa fa? Continua a fare quello sbaglio. Perché? Perché se io cambio situazione, posizione, comportamento, cosa succede? Ammetto che ho sbagliato. Allora io non voglio ammettere che ho sbagliato, perciò inconsciamente continuo a fare quello sbaglio. Oppure non voglio ammettere davanti agli altri. Perché? Perché continuare a sbagliare? Perché una persona che è come se una persona sta andando in un certo posto, si accorge che la strada l'ha sbagliata, per non far capire che sta facendo marcia indietro e ha sbagliato strada, no, continua ad andare avanti, che nessuno sappia che io ho sbagliato. No! Se continui ad andare avanti, stai sbagliando la strada e ti allontani sempre di più dalla tua direzione finale. Sbagliare è umano. Peccare è umano, ma non che io dico no, io continuo a fare quel peccato, che non si dica che io torno indietro, che io ho sbagliato, io non sbaglio. Perché avere questo orgoglio così forte anziché ammettere tra me e me ho sbagliato? Dio ama chi ammette che ha sbagliato e torna indietro. Dio ti dà la possibilità, apre le sue mani. Perché noi dobbiamo avere questa cosa insana di volere coprire la verità come Lot era pronto a ingannare se stesso per tutta la vita, era pronto a rimanere lì, piuttosto di non ammettere che questa società l'ha tradito alla prima situazione. E questo è l'insegnamento che questa parasha, uno dei insegnamenti, uno dei tanti insegnamenti che la parasha ci dà. Perciò vediamo quando hai un momento di ambivalenza. Non devi farti trasportare dalla cosa più facile, bensì devi scegliere, capire cos'è la cosa giusta. Giuseppe l'ha capito che stava sbagliando e si è fermato in tempo. Eliezer, il servitore di Abramo, ha capito quello che stava facendo e si è fermato in tempo. Lot, anche lui, si è fermato, era magari più incredulo, però alla fine è uscito e non si è girato. Quando abbiamo un conflitto interno dobbiamo curarci, dobbiamo face reality, dobbiamo andare a vedere la realtà dei fatti che cos'è, anche a costo di farci male, a ammettere che abbiamo sbagliato, ma di curarci e di prendere sempre la situazione giusta, che è sempre quella più difficile, ovviamente, ma dobbiamo prendere in mano la nostra vita e andare a fare la cosa giusta. Questo è quello che Abramo ha fatto tutta la sua vita. Abbiamo spiegato la settimana scorsa, Abramo ha avuto una vita piena di prove. Dio l'ha messo alla prova 10 volte, tutte prove difficilissime, fino all'ultima prova è quella di prendere suo figlio Isacco e di ucciderlo. Perché Dio ha fatto questo con Abramo? Dio aveva bisogno di metterlo alla prova per 10 volte per capire che Abramo era un tzaddik? Dio sapeva, Dio sa che Abramo un tzaddik. Dio con tutti noi, ogni volta che noi siamo alla prova, Dio sa se noi ce la faremo o meno. Allora perché Dio ci mette alla prova? Perché Dio ha messo alla prova Abramo? Per scoprire che lui era un tzaddik? Lo sapeva già. Sapete la risposta? Dio sapeva che Abramo era un tzaddik e che avrebbe sorpassato tutte le 10 prove, anche quella più difficile di uccidere il figlio. Il problema era che Abramo non lo sapeva. Abramo ha dovuto passare tutte queste 10 prove affinché lui stesso potesse capire quanto lui vale. E idem anche per noi. A volte noi non capiamo, non comprendiamo il nostro valore spirituale, il nostro valore umano, qualsiasi valore noi cerchiamo. A volte noi non abbiamo questa sicurezza interiore. e pensiamo che magari valiamo meno di quello che valiamo. Dio, quando ci mette alla prova, vuol dire ci mette alle strette, all'angolo, vuol dire adesso devi reagire. Quando noi reagiamo alla prova, allora sì che ci accorgiamo, ah, c'ho questa forza interiore, io stesso non conoscevo di avere. Perciò quando, fate tesoro, quando noi soffriamo, quando Dio permette che noi soffriamo, non lo fa per farci del male, Dio è nostro Padre, ci vuole soltanto del bene. Ma quando Dio ci fa soffrire, è perché vuole farci capire in realtà, hai la forza di reagire, perché non lo fai? Esci dal tuo comfort zone. Non guardare indietro, ma guarda sempre in avanti. Non guardare la tua comunità. Fai uscire il vero te. Reagisci. Che sia una situazione materiale, spirituale, quello che sia. Dio ti mette alle strette perché vuole che tu reagisci, tiri fuori la forza che c'è in te e che anche tu ti devi rendere conto di quanto sei forte. Questa è la motivazione che Dio ci fa a volte soffrire e Dio ci fa un qualcosa di duro, perché vuole che noi diventiamo più forti e capiamo quanto in realtà valiamo. A volte noi pensiamo che Dio manda le prove alle persone grandiose, invece è proprio l'incontrario. Dio, quando vuole renderti grandioso, ti manda le prove. E più hai delle prove e più cresci. Dio non manda prove a chi è grandioso. Quando Dio ti vuole rendere grandioso a te, ti manda delle prove. Però tu devi essere pronto a capire, accettare questa sfida e dire ok, se sto soffrendo, se una porta mi si è chiusa, un'altra porta mi si è chiusa, vuol dire che Hashem ha per me, mi sta chiudendo una porta per aprirmi un portone. Perciò non esiste una persona che non ha fede, bensì esiste una persona che non sa di avere fede. E quando c'è questo problema, Dio viene, magari con un sistema duro, e ti fa capire che in realtà la fede ce l'hai. Voglio concludere con una storia. Una storia che ha a che fare con tutto quello che stasera abbiamo studiato, che Abramo tutta la sua vita, anziché accrescere la sua spiritualità, Abramo era un profeta, però era un profeta più debole degli altri in un certo senso. La sua profezia non arrivava alla profezia di Mosè o di altri. Perché? Perché per avere profezia, tu devi avere tempo per andare in introspezione, per meditare, avere tempo per te stesso, perché la profezia non viene così. La spiritualità bisogna accrescerla. Abramo non aveva tempo materiale per poter pensare a se stesso, per meditare. Perché? Perché tutta la sua vita l'aveva dedicata a insegnare alle persone di Dio. Perciò Dio, Abramo aveva messo da parte se stesso, anche la sua crescita spirituale l'aveva messa da parte perché lui gli interessava portare le altre persone al suo livello. Perciò ha rinunciato a crescere, a crescere, a crescere. Perciò aveva poco tempo, dava quasi tempo per meditare. Perché? Perché si occupava del mondo intero. C'era un mondo intero che lui doveva insegnare. Allora vediamo la storia che ha a che fare con questo insegnamento, che a volte bisogna mettere da parte un po' noi stessi per aiutare il prossimo. E la storia è la seguente. Siamo in Israele diversi anni fa, siamo in una farmacia in Israele. Questa storia la racconta la farmacista stessa. Un giorno entra nel suo negozio una signora, tutta di fretta, e chiede alle persone che sono prima di lei, per favore, cortesemente lasciatemi saltare la fila, ho molta fretta, vorrei prendere la medicina e andarmene via. Cos'era la sua fretta? Lei dice, chiede che di poter fare questo perché suo figlio, di questa signora, che era un soldato, sta per essere premiato per aver salvato la vita a un civile. E la premiazione era da lì a poco, dopo mezz'ora, quello che era, e lei aveva fretta di prendere medicina e correre alla premiazione del figlio. Quando lei sta raccontando alle persone di perché vuole saltare la fila, la farmacista, la padrona di casa, dice: "Ma quando è che è successo questa cosa qua, che tuo figlio ha salvato un civile?" Morale della favola, scoprono che il figlio di questa signora, di questo soldato, aveva salvato chi? La figlia della padrona della farmacia. Per quello che lei è venuto il dubbio, perché sapeva di questa storia, fa: "Quando è che è successo?" E hanno scoperto che in realtà era il figlio di lei. E allora dice: "Ah, guarda che tuo figlio ha salvato mio figlio." Cosa succede? La signora dice: "Sai cosa?" La signora che voleva saltare la fila dice: "In realtà mio figlio che ha salvato tuo figlio, in realtà è un tuo figlio." Cosa vuol dire? E la signora racconta: "20 anni fa sono entrata in questa farmacia e c'eri tu. Io ero entrata perché volevo prendere una medicina per abortire. I dottori mi avevano detto che il bambino è malato e io volevo abortire per non avere un figlio malato. All'epoca non era come oggi, all'epoca si andava in farmacia, si poteva prendere una medicina e si abortiva. Quando io sono venuta 20 anni fa ti ho chiesto una medicina per abortire, tu, signora, mi hai convinto a non abortire, mi hai convinto a scrivere una lettera al Rebbe, di raccontare la tua storia e vedere quello che il Rebbe ti dice. Io così ho fatto, il Rebbe mi ha dato una benedizione dicendomi non abortire, andrà tutto bene. Io ho ascoltato la parola del Rebbe, non ho abortito, il bambino è nato, era sano, è diventato un soldato e questo figlio che io ho avuto grazie a te, che tu mi hai indotto a non abortire tramite a scrivere al Rebbe, questo figlio ha salvato tuo figlio." Vedi? Vedete la storia intrecciata? Questa farmacista ha convinto questa signora a non abortire, il bambino è nato e dopo 20 anni ha salvato la vita al figlio della signora. Quando fai del bene a un'altra persona, tu stai facendo il bene a te stesso. Quando Abramo pensa agli altri e toglie dalla sua crescita spirituale, in realtà riceve indietro ancora di più. E questo è quello che dobbiamo vedere. Questa lezione ci insegna tante cose. Abbiamo detto, ci insegna di affrontare le problematiche, quando siamo ambivalenti, di avere forza, prenderci in mano, ricordarci che siamo figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, che abbiamo la Torah, che non siamo mai soli, che Dio è sempre con noi. E quando noi ci preoccupiamo di fare del bene al prossimo, Hashem ci aiuta a ricevere del bene. Possa Hashem benedirci tutti quanti, di avere una vita tranquilla, di poter vedere la venuta di Mashiach. Amen. Presto ai giorni d'oggi. Chiedo a tutti per favore di condividere questa lezione su Facebook e su altri canali. Shabbat shalom a tutti. Mashiach now.